Decameron. Settima giornata, ottava novella. Un diviene geloso della moglie. Ella, legandosi uno spago al dito la notte, sente il suo amante venire a lei. Il marito se ne accorge e mentre seguita l'amante, la donna mette in luogo di sé nel letto un'altra femmina, la quale il marito batte e taglia le trecce. E poi va per i fratelli di lei, i quali, trovando ciò non esser vero, gli dicono villania. Stranamente pareva a tutti Madonna Beatrice essere stata maliziosa in beffare il suo marito, e ciascuno affermava dover essere stata la paura d'Anichino grandissima quando, tenuto forte dalla donna, l'udì dire che egli d'amore l'aveva richiesta. Ma poi che il re vide Filomena tacersi, verso Neifile volto si disse: «Dite voi», la qual, sorridendo prima un poco, cominciò: «Belle donne, gran peso mi resta se io vorrò con una bella novella contentarvi, come quelle che davanti hanno detto contentate vanno, del quale, con l'aiuto di Dio, io spero assai bene scaricarmi. Dovete dunque sapere che nella nostra città fu già un ricchissimo mercatante chiamato Arriguccio Berlinghieri, in quale scioccamente, siccome ancora oggi fanno tutto il dì i mercatanti, pensò di volere ingentilire per moglie e prese una giovane gentildonna male a lui convenientesi, il cui nome fu Monna Sismonda, la quale, perciò che egli, siccome i mercatanti fanno, andava molto da turno e poco con lei dimorava, si innamorò d'un giovane chiamato Ruberto, il quale lungamente vagheggiata l'avea, e avendo presa sua dimestichezza, e quella forse men discretamente usando, perciò che sommamente le dilettava, avvenne o che Arriguccio alcuna cosa ne sentisse, o come che s'andasse, egli ne diventò il più geloso uomo del mondo, e lasciòne stare l'andar da torno e ogni altro suo fatto, e quasi tutta la sua sollicitudine aveva posta in guardar ben costei. Né mai addormentato si sarebbe se lei primieramente non avesse sentito entrar nel letto. Per la qualcosa la donna sentiva gravissimo dolore, perciò che in guisa niuna col suo Ruberto esser poteva. Orpure, avendo molti pensieri avuti a dover trovare alcun modo d'esser con esso lui, e molto ancora da lui essendone sollecitata, le venne pensato di tener questa maniera: che con ciò fosse cosa che la sua camera fosse lungo la via, ella si fosse molte volte accorta che Arriguccio assai addormentarsi penasse, ma poi dormiva saldissimo, avvisò di dover far venire Ruberto in sulla mezzanotte all'uscio della casa ed andargli a aprire e starsi alquanto con esso lui mentre il marito dormiva forte, e a fare che ella sentisse quando venuto fosse, in guisa che persona non se ne accorgesse, divisò di mandare uno spaghetto fuori della finestra della camera, il quale con l'un dei capi vicino alla terra aggiungesse, e l'altro capo, mandato il basso in fin sopra il palco e conducendolo al letto suo, quello sotto i panni mettere, e quando essa nel letto fosse, legallosi al dito grosso del piede. E appresso mandato questo a dire a Ruberto, gli impose che quando venisse dovesse lo spago tirare. E ella, se il marito dormisse, il lascerebbe andare e andrebbe lì a aprire. E se egli non dormisse, ella il terrebbe fermo e tirerebbelo a sé, a ciò che egli non aspettasse. Ne qualcosa piacque a Ruberto, e assai volte andatovi, Alcuna gli venne fatto d'esser con lei e alcuna no. Ultimamente, continuando costoro questo artificio così fatto, avvenne una notte che, dormendo la donna e a Reguccio stendendo il piede per lo letto, gli venne questo spago trovato. Perché, postavi la mano e trovatolo al dito della donna legato, disse se costesso: questo deve essere qualche inganno. E avvedutosi poi che lo spago usciva fuori per la finestra, l'ebbe per fermo, perché, pianamente tagliatolo dal dito della donna, al suo il legò e stette attento per vedere quel che questo volesse dire. Ne stette guari che Roberto venne e, tirato lo spago come usato era, a Reguccio si sentì e, non avendoselo ben saputo legare e Roberto avendo tirato forte, essendogli lo spago in man venuto, intese di doversi aspettare e così fece. A Reguccio, levatosi prestamente e prese sue armi, corse all'uscio per dover vedere chi fosse costui e per fargli male. Ora era Reguccio, con tutto che fosse mercatante, un fiero uomo e un forte, e giunto all'uscio e non aprendolo soavemente come soleva far la donna, e Roberto che aspettava sentendolo s'avvisò esser ciò che era, cioè che colui che l'uscio apriva fosse a Reguccio, perché prestamente cominciò a fuggire e a Reguccio a seguitarlo. Ultimamente, avendo Roberto un gran pezzo fuggito e colui non cessando di seguitarlo, essendo altresì Roberto armato, tirò fuori la spada e rivolsesi, e incominciarono l'uno a voler offendere e l'altro a difendersi. La donna, come a Reguccio aprì la camera svegliatasi e trovatosi tagliato lo spago dal dito, incontanente s'accorse che il suo inganno era scoperto e, sentendo a Reguccio esser corso dietro a Roberto, prestamente levatasi, avvisandosi ciò che doveva potere avvenire, chiamò la fante sua, la quale ogni cosa sapeva, e tanto la predicò che ella in persona di sé nel suo letto la mise, pregandola che, senza farsi conoscere, quelle busse pazientemente ricevesse che a Reguccio le desse, perciò che ella ne le renderebbe si fatto merito che ella non avrebbe cagione d'onde dolersi. E spento il lume che nella camera ardeva, di quella s'uscì e, nascosa in una parte della casa, cominciò a aspettare quello che dovesse avvenire. Essendo tra Reguccio e Roberto la zuffa, i vicini della contrada, sentendola e levatisi, cominciarono loro a dir male. E a Reguccio, per tema di non esser conosciuto, senza aver potuto sapere chi giovane si fosse o d'alcuna cosa offenderlo, adirato e di mal talento, lasciatolo stare, se ne tornò verso la casa sua e, pervenuto nella camera, adiratamente cominciò a dire: «Ove sei tu, rea femmina? Tu hai spento il lume perché io non ti trovi, ma tu l'hai fallita». Andatosene a letto, credendosi la moglie pigliare, prese la fante e, quanto egli poté menare le mani e i piedi, tante pugna e tanti calci le diede, tanto che tutto il viso la maccò, e ultimamente le tagliò i capelli, sempre dicendole la maggior villania che mai a cattiva femmina si dicesse. La fante piangeva forte, come colei che aveva di che, e ancora che ella alcuna volta dicesse: «Oimè, mercè, per Dio, o non più», era sì la voce dal pianto rotta e a Reguccio impedito dal suo furore, che discerner non poteva più quella esser d'un'altra femmina che della moglie. Battutala dunque di santa ragione e tagliatile i capelli, come dicemmo, disse: «Malvagia femmina, io non intendo di toccarti altramenti, ma io andrò per i tuoi fratelli e dirò loro le tue buone opere, e appresso che essi vengano per te e faccianne quello che essi credono che loro onor fia, e menintene, che per certo in questa casa non starai tu mai più. E così detto, uscito della camera, la serrò di fuori e andò tutto sol via. Come Monna Sismonda, che ogni cosa udita aveva, sentì il marito essere andato via, così, aperta la camera e acceso il lume, trovò la fante sua tutta pesta che piangeva forte, la quale come poté il meglio racconsolò e nella camera di lei la rimise, dove poi chetamente fattala servire e governare, sì di quello dal reguccio medesimo la sovvenne che ella si chiamò per contenta. E come la fante nella sua camera rimessa ebbe, così prestamente il letto della sua rifece e quella tutta racconciò e rimise in ordine, come se quella notte niuna persona giaciuta vi fosse. Era accese la lampana e se rivestì e racconciò come se ancora al letto non si fosse andata. E accese una lucerna e presi i suoi panni, in capo della scala si pose a sedere e cominciò a cucire e aspettare quello che il fatto dovesse riuscire. Al riguccio, uscito di casa sua, quanto piuttosto poté, n'andò alla casa dei fratelli della moglie e quivi tanto picchiò che fu sentito e fu gli aperto. I fratelli della donna, che eran tre, e la madre di lei, sentendo che al riguccio era, tutti si levarono e, fatto accendere dei lumi, vennero a lui e domandaronlo quello che egli a quella ora e così solo andasse cercando. A quale arriguccio, cominciandosi dallo spago che trovato aveva legato al dito del piede Monna Sismonda e infino all'ultimo di ciò che trovato e fatto aveva, narrò loro. E per fare loro intera testimonianza di ciò che fatto avesse, i capelli che alla moglie tagliati aver credeva, lor pose in mano, aggiungendo che per lei venissero e quel ne facessero che essi credessero che al loro onore appartenesse, perciò che egli non intendeva di mai più in casa tenerla. I fratelli della donna, crucciati forte di ciò che udito avevano e per fermo tenendolo, contro a lei inanimati, fatti accendere dei torchi, con intenzione di farle un mal gioco, con arriguccio si misero in via e andarono a casa sua. Il che veggendo, la madre di loro, piagnendo, gli incominciò a seguitare, or l'uno or l'altro pregando, che non dovessero queste cose così subitamente credere, senza vederne altro o saperne, perciò che il marito poteva per altra cagione esser crociato con lei e averle fatto male. E ora a porle questo per scusa di sé, dicendo ancora che ella si maravigliava forte come ciò potesse essere avvenuto, perciò che ella conosceva ben la sua figliola, siccome colei che infino da piccolina l'aveva allevata, e molte altre parole similianti. Pervenuti adunque a casa del riguccio, entrati dentro, cominciarono a salire le scale, le quali Monna Sismonda, sentendo venir, disse: «Chi è là?» Alla quale l'un dei fratelli rispose: «Tu il saprai bene, rea femmina, chi è?» Disse allora Monna Sismonda: «Ora che vorrà dir questo? Domine, aiutaci!» E levatasi in piedi disse: «Fratelli miei, voi siate i benvenuti. Che andate voi cercando a questa ora tutti e tre?» Costoro, avendola veduta sedere e cuscire e senza alcuna vista nel viso d'essere stata battuta, dove arriguccio aveva detto che tutta l'aveva pesta, alquanto nella prima giunta si maravigliarono e rifrenarono l'impeto della loro ira e domandarono come stato fosse quello di chi arriguccio di lei si doleva, minacciandola forte se ogni cosa non dicesse loro. La donna disse: «Io non so ciò che io mi vi debba dire, né di chi arriguccio di me vi si debba esser doluto». Arriguccio, vedendola, la guatava come smemorato, ricordandosi che egli le aveva dati forse 1000 punzoni per lo viso e graffiatogliele e fattole tutti i mali del mondo. E ora la vedeva come se di ciò niente fosse stato. In breve i fratelli le dissero ciò che a Riguccio loro aveva detto, e dello spago e delle battiture e di tutto. La donna, rivolta a Riguccio, disse: «Oimè, marito mio, che è quel chiodo? Perché fai tu tener me rea femmina con tua gran vergogna, dove io non sono? E te, malvagio uomo e crudele, di quello che tu non sei? E quando fosti tu questa notte più in questa casa, nonché con meco? O quando mi battesti? Io per me non me ne ricordo». Arriguccio cominciò a dire: «Come, rea femmina? Non ci andammo noi a letto insieme? Non ci tornai io, avendo corso dietro all'amante tuo? Non ti diedi io di molte busse e tagliati i capelli?» La donna rispose: «In questa casa non ti coricasti tu iersera? Ma lasciamo stare di questo, che non ne posso altra testimonianza fare che le mie vere parole. E veniamo a quello che tu di, che mi battesti e tagliasti i capelli». «Me non battesto mai. E quantina qui, e tu altresì, mi ponete mente se io ho segno alcuno per tutta la persona di battitura? Né ti consiglierei che tu fossi tanto ardito che tu mano addosso mi ponessi, che alla croce di Dio io ti sviserei. Né i capelli altresì mi tagliasti che io sentissi o vedessi, ma forse il facesti che io non me ne avvidi. Lasciami vedere se io li ho tagliati o no». E levatisi i suoi veli di testa, mostrò che tagliati non li aveva, ma interi. Le quali cose, e vedendo e udendo, i fratelli e la madre cominciarono verso da Riguccio a dire: «Che vuoi tu dire a Riguccio? Questo non è già quello che tu te ne venisti a dire che avevi fatto, e non sappiamo noi come tu ti proverrai il rimanente». A Riguccio stava come trasognato e voleva pur dire, ma veggendo che quello che gli credeva poter mostrare non era così, non s'attentava di dir nulla. La donna, rivolta verso i fratelli, disse: «Fratei miei, io veggio che egli è andato cercando che io faccia quello che io non volli mai fare, cioè che io vi racconti le miserie e le cattività sue, e io il farò. Io credo fermamente che ciò che egli va detto gli sia intervenuto e abbia il fatto. E udite come. Questo valente uomo, al qual voi nella mia mala ora per moglie mi deste, che si chiama Mercatante e che vuole essere creduto, e che dovrebbe essere più temperato che uno religioso e più onesto che una donzella, son poche sere che egli non si vada inebriando per le taverne, e or con questa cattiva femmina e or con quella rimescolando. E a me si fa infino a mezzanotte e talora infino a matutino aspettare nella maniera che mi trovaste. Son certa che, essendo bene ebro, si mise a giacere con alcuna sua trista, e a lei, destandosi, trovò lo spago al piede e poi fece tutte quelle sue gagliardie che egli dice, e ultimamente tornò a lei e battella e tagliò lei i capelli. E non essendo ancora ben tornato in sé, si credette, e son certa che gli crede ancora, queste cose aver fatto a me. E se voi il porrete ben mente nel viso, egli è ancora mezzo ebro. Ma tuttavia, che egli sabbia di me detto, io non voglio che voi il vi recchiate se non come da un ubriaco. E poscia che io gli perdono io, gli perdonate voi altresì». La madre di lei, udendo queste parole, cominciò a fare rumore e a dire: «Alla croce di Dio, figliola mia, cotesto non si vorrebbe fare, anzi si vorrebbe uccidere questo can fastidioso e sconoscente, che egli non ne fu degno d'avere una figliola fatta come sei tu. Frate benestà, basterebbe se gli t'avesse ricolta del fango. Col malanno possa egli essere oggi mai, se tu devi stare al fracidume delle parole d'un mercatantuzzo di feccia d'asino, che venutici di contado e usciti delle troiate, vestiti di romagnuolo, con le calze a campanile e con la penna in culo, come gli hanno tre soldi, vogliono le figliole dei gentili uomini e delle buone donne per moglie, e fanno arme e dicono, i son dei cotali, e quei di casa mia fecer così. Ben vorrei che i miei figlioli n'avessero seguito il mio consiglio, che ti potevano così orrevolmente acconciare in casa ai conti guidi con un pezzo di pane. Essi vogliono pur darti a questa bella gioia, che dove tu sei la miglior figliola di Firenze e la più onesta, egli non sei vergognato di mezzanotte di dir che tu sei puttana, quasi noi non ti conoscessimo. Ma la fe di Dio, se me ne fosse creduto, e se ne gli darebbe si fatta castigatoia che gli putirebbe. E rivolta a figliuoli disse, figliuoli miei, io il vi dicea bene che questo non doveva poter essere. Avete voi udito come il buono vostro cognato tratta la sirocchia vostra, mercatantuolo di quattro denari che gli è?
Che se io fossi come voi, avendo detto quello che gli ha di lei e facendo quello che egli fa,
io non mi terrei mai né contenta né appagata se io non levassi di terra.
E se io fossi uomo, come io son femmina,
io non vorrei che altri ch'io se ne impacciasse. Domine fallo tristo, ubriaco doloroso che non si vergogna.
I giovani, vedute e udite queste cose, rivoltisi a Riguccio, gli dissero la maggior villania che mai a niun cattivo uomo si dicesse, e ultimamente dissero,
noi ti perdoniamo questa siccome a ebbro,
ma guarda che per la vita tua da quinci innanzi simili novelle noi non sentiamo più,
che per certo se più nulla ce ne viene agli orecchi noi ti pagheremo di questa e di quella.
E così detto se ne andarono.
A Riguccio rimaso come uno smemorato, se costesso non sapendo se quello che fatto aveva era stato vero o se egli aveva sognato, senza più farne parola lasciò la moglie in pace,
la quale non solamente con la sua sagacità fuggì il pericolo soprastante, ma saperse la via a poter fare nel tempo a venire ogni suo piacere, senza paura alcuna più aver del marito.